48 minuti, bentrovate ascoltatrici, bentrovati ascoltatori. Questa è Itaca, viaggio nel presente. Angelo Miotto in studio, la voce mi sta man mano abbandonando, ma ce la faremo ad arrivare in fondo a questo nostro viaggio che, come di consueto, come sapete, navigherà fra le prime pagine dei giornali. Ci addentreremo poi nei commenti, negli editoriali di alcune tematiche oggi molto presenti sui quotidiani in edicola. La seconda parte oggi stiamo leggeri, direi, nel senso che parliamo di qualche cosa che ci sta veramente a cuore, come la radio, perché nel 1920, il 31 agosto, veniva trasmesso a Detroit il primo giornale radio. Ecco, questa notizia la prendiamo come spunto, ne parleremo con Renzo Ceresa e anche con voi. Un lungo viaggio, quello della radio, come mass media all'inizio, poi dopo la rivoluzione ovviamente digitale, quindi anche ragionare insieme della dieta mediatica, grazie anche appunto e soprattutto alla radio. Ma cominciamo allora. Il manifesto, nessun dove, questo è il titolo di apertura. Ovviamente la foto è quella di Gaza con tre uomini, c'è un carretto e sopra queste lenzuola, questi teli fioriti che siamo stati abituati ormai a vedere su questi mezzi di trasporto improvvisati. Ai lati delle strade ci sono delle carcasse di automobili o di furgoni trasformate in rifugio, perché ci sono dei pali, dei teli tirati, si vedono delle macerie. I tre sono a fuoco, mentre l'immagine sfocata dà verso una persona, forse in bicicletta, che va verso non si sa che cosa, appunto, nessun dove. Israele assedia le rovine di Gaza City, le bombe sulle case, le tende e una panetteria uccidono altre decine di persone. L'IDF ha eliminato un portavoce di Hamas, migliaia di abitanti in fuga senza alcun luogo che possa accoglierli. La Croce Rossa, evacuazione impossibile e folle. Marta Cariello firma Una terra, questione politica non umanitaria. Mostra di Venezia, lo sbarco pro pale, il corteo al Lido, la manifestazione ieri che abbiamo raccontato con Barbara Sorrentini. A Barcellona la flottiglia al molo con Vic nel cuore. Aggiungo poi, troverete nei giornali le foto anche di Genova che ha accompagnato in maniera davvero incredibile la partenza della flottiglia genovese. E andiamo al taglio medio invece del manifesto. Dazi degli Stati Uniti illegali ma restano in vigore, sentenza della Corte d'Appello. Trump, due punti, rimuovere le tariffe sarebbe una catastrofe. Di taglio basso, non solo guerra, Ucraina, un killer vestito da Ryder Glove uccide l'ex presidente del Parlamento. Regionale in Puglia, Emiliano non molla, De Caro ora vacilla. E poi abbiamo la vignetta di Michael e Mirko. Un personaggio urla: mio figlio è morto di stenti, e l'altro col sorriso dice: ah, la spontaneità dei bimbi. La Repubblica, dai giudici doppio stop a Trump, questa è l'apertura. La foto invece di apertura per un vaporetto che è stato trasformato praticamente anche lui in una flottiglia, in una delle barche della flottiglia. Manifestanti per Gaza a Venezia durante la mostra al cinema, bandiere palestinesi, segno di vittoria. Assedio a Gaza City, bloccate gli aiuti, fuggire è impossibile, il virgolettato di una testimonianza che andremo a vedere. Ezio Mauro firma La Domenica. Meloni sospesa tra l'America e la nuova Unione Europea. Di taglio medio abbiamo l'Ucraina, ci si è inuguato l'ex capo del Parlamento, poi una civetta, c'è cioè un richiamo per le pagine interne, la Premier vuole il direttore del TG1 come portavoce a Palazzo Chigi, e poi di taglio basso, Derita, Italia cieca, ceto medio stanco di essere sfruttato. Chi è Derita, perché non se lo ricordi? Giuseppe Derita è il presidente del Censis, l'intervista di Concetto Vecchio, andremo a vederla, è un'intervista interessante, e Derita ha, diciamo, una veneranda età che gli permette anche di dirci delle cose rispetto a una prospettiva. Ancora andiamo, no, smolliamo Repubblica, andiamo sul Corriere della Sera. Putin va da Xi e sfida tutti. Il leader russo, militarizzazione, Berlino e l'Europa ricordino la storia, poi evoca il nuovo ordine mondiale, governo degli Stati Uniti contro i giudici sui dazi, e una corte boccia le espulsioni di migranti. Allora, pagina complessa, la prima pagina oggi del Corriere, vediamo un po' di spalla editoriale, c'è Casabianca versus Fed, c'è la Federal Reserve, l'America e lo Stato di diritto con Lucrezia Reichlin che firma. Invece in maniera opposta, quindi siamo sulla spalla destra, prigioniero in Venezuela, Carlo Verdelli scrive un accuratissimo articolo, non dimenticare Trentini, il puro, che è in cella da 288 giorni. Ed effettivamente Alberto Trentini che non torna a casa, non viene fatto tornare a casa e non è stato oggetto né soggetto di una grande campagna come per altre persone che sono state detenute all'estero. Vedremo anche questo. La foto grande per Nasoni, ex Grande Fratello, provo gratitudine e rispetto. Cos'è successo? Che le hanno donato un cuore che l'ha salvata e lei dice: vivrò con cura, ogni battito sarà per due. Foto di Martina Nasoni, 27 anni, con i segni dell'operazione sul petto. Migliaia in corteo con qualche attore a Venezia per Gaza, titolo del Corriere che svaluta un pochino, diciamo, la partecipazione, come si legge, e invece ancora dal Corriere c'è, molti di voi lo conoscono sicuramente, Franco Berrino. Franco Berrino è quello che dice sempre cibo, moto, meditazione, saltare la cena, e lui dice: ho 81 anni, io risposato perché l'amore è un farmaco. Domani, Trump preso a schiaffi dai giudici, dazi illegali, deportazioni pure, la foto è per Trump con la sua solita faccia che non si capisce bene cosa pensi, mentre firma i dazi ma è compiaciuto. Due diverse sentenze hanno colpito le decisioni simbolo della politica del presidente americano, per la corte d'appello le tariffe sono in gran parte incostituzionali, il tycoon annuncia il ricorso. La seconda parte della pagina per quanto riguarda le grandi notizie è l'inchiesta e governo per Meloni, sarà un autunno caldo, una specie di polpettone politico che fa Enrica Riera ricordandoci tutte le scadenze, visto che siamo arrivati al 31 agosto, quindi ci lanciamo come dei lemming subito nella nostra ruota a girare di nuovo. Abbiamo di spalla le stragi di Gaza, Bianca Senatore che firma se i giornalisti sono costretti a scrivere il testamento e inizia proprio con Gait, cuore e anima di tua madre, ti chiedo di non piangere per me, ma di pregare per me così io che possa restare serena. E questo è l'inizio del testamento, per esempio, di Mariam Abu Dagga, e la ricorderete perché è stata uccisa proprio pochi giorni fa dal doppio colpo israeliano sull'ospedale a Gaza. La debolezza del clerico melonismo, invece, Marco da Milano, che ragiona come molti altri oggi, la domenica è giorno di ragionamento su temi magari che sono rimasti di periodo breve, sul meeting e i vuoti nella società. Il meeting è quello di Rimini, il successo è quello di Meloni, la svolta, diciamo, qualcuno la definisce democristiana, qualcun altro centrista, qualcun altro dice acchiappavoti, rispetto a quella parte di società. La vignetta di Magnasciutto, infine, è una vignetta che riguarda il fenomeno dei siti chiusi che hanno violato la privacy delle donne, e c'è una donna dentro una serratura. Questa serratura è fatta proprio con il buco della serratura, appunto, e questa donna con le mani cerca di uscire da questa serratura, e tutto intorno invece in questo buio piuttosto inquietante che disegna Magnasciutti ci sono questi occhi dei guardoni che sono lì a spiare la costrizione femminile. Molto bella questa vignetta. Sole 24 ore, la carta salmonata di Confindustria, intelligenza artificiale tra super chip e app, chi vince, chi perde in borsa. Oggi c'è, ci sono diversi articoli sull'intelligenza artificiale, non solo sul Sole 24 ore, ci fa un editoriale La Stampa, lo vediamo fra poco. Taglio medio del sole, comunque lavoro, scuola, famiglia e fisco, tutte le novità da settembre, e si riparte infatti. Abbiamo la Croce Rossa che dice impossibile evacuare 1 milione di profughi da Gaza, mentre una illustrazione ci disegna Don Virginio Colmegna, perché a pagina 12 Paolo Bricco scrive: a tavola con Don Virginio Colmegna, la Milano di una volta, la cura di tutte le fragilità e quell'errore sulla fede, puntini, che è un po' il gancio per portarci a leggere e incuriosirci. Noi non lo faremo, ma chi vuole ovviamente lo può fare. Ci sono due editoriali, Sergio Fabbrini tra Meloni e Draghi, la via italiana dell'Unione Europea, e invece Adriana Castagnoli che scrive la minaccia russa, i due passi che l'Unione Europea deve fare per l'Ucraina. La Stampa, assalto a Gaza City, 1 milione in fuga, l'editoriale dicevamo è per la vita e la morte ai tempi dell'intelligenza artificiale. La foto è per Jonathan Franzen che viene intervistato, la mia America spaventata, dazi e migranti, dei giudici doppio stop a Trump, intervista allo scrittore Jonathan Franzen. Poi abbiamo da sottolineare il fatto che oggi La Stampa pubblica un intervento che è il solito, lasciatemelo dire così, Bernard Henri Lévy, ma vanno smontate le bugie su Israele. Qualcosa lo leggeremo e poi leggeremo anche subito altre cose. Bernard Henri Lévy interviene a gamba tesa sulla Stampa in questo intervento. Il Fatto Quotidiano, liste con massoni, figli, fratelli, mogli indagati, elezioni regionali, i parenti, gli inquisiti e i Volta Gabbana. La foto è Tengo Famiglia, c'è un'urna elettorale, una mano che mette una scheda, avanti c'è posto, in campagna il figlio di Mastella, la moglie del deputato di Fratelli d'Italia e anche il fratello di Manfredi. A Prato c'è un grembiulino, il grembiulino è per i massoni. E invece sotto la testata c'è naufragio dell'Unione Europea su Kiev e Gaza, Putin con Xi e Sud mondiale, c'è stato il vertice, ne parleremo fra poco. Avvenire, il giornale della conferenza episcopale italiana, un titolo che dice chi spara, virgola, chi spera, il consiglio dei giovani del Mediterraneo prepara la visita al Papa, 1200 raduno di Sant'Egidio. Israeliani profughi intrappolati a Gaza City, in Ucraina ucciso l'ex guida del Parlamento, dopo l'appello dei leader delle fedi ancora mobilitazioni per il dialogo in Italia e non solo. C'è un'intervista a Casini che dice dalle religioni uno stimolo, non è il tempo di essere timidi. Taglio medio, meno cellulari, più condotta a scuola, l'anno delle novità, e Lucia Capuzzi firma invece l'editoriale Resistere per esistere, la forza di chi è saldo nei conflitti. Tema, siamo sempre Medio Oriente, soprattutto Palestina. Il Giorno, dazi, sfida Trump, giudici, caos, pacchi inviati in USA, la foto è per il Chuck per Gaza, con le foto dei vaporetti che sono stati infiocchettati dalle bandiere. E poi cosa vi posso citare? Ah, questa notizia che si rincorre sui giornali perché è strana evidentemente, è un bimbo di 6 anni in fuga, cos'è successo? Che è scappato, è salito su un autobus. È salito su un autobus e a un certo punto ne è sceso, è stato investito senza però diciamo avere particolari conseguenze, ma portato all'ospedale, quindi poi riconsegnato nelle mani dei genitori. Siamo i Fogliacci della Destra, allora veloci però, se no ci rubano tempo. La Verità va avanti sulla sua inchiesta sui vaccini e quindi ve la salto perché se no cioè, soltanto leggerlo ci metterei 3 minuti. Per Silvio invece è taglio medio, vola da Merz per il blitz sulla TV, vertici Mediaset a Berlino, l'esecutivo tedesco pronto a fare le pulci sull'oppa del biscione che ha dalla sua al mercato, senza contare che la Germania non ha mosso un dito per la vendita di Mediaset dai cinesi. Poi Belpietro se la prende con la Bindi, cara Bindi, i cattolici non sono cosa vostra. C'è questo Francesco Borgonovo che già ho citato ieri, in quell'incipit davvero vergognoso sulla questione dei siti sessisti, guardoni e chi più ne ha più ne metta rispetto invece alle violenze e gli stupri dei migranti, che oggi scrive sulla ricetta della CEI: borghi vuoti, zuppi di sogno riempiti con i migranti. Deve essere un'ossessione. Andiamo a vedere il giornale. Il PD si arrende, comanda Conte. La foto grande invece sono le bandiere palestinesi al corteo tra virgolette pacifista, spunta lo slogan che cancella Israele, rivolta contro gli attori impegnati, così si fanno solo pubblicità. Poi c'è Vittorio Feltri che scrive l'editoriale, ma andiamo su Libero. Libero, l'imbroglio di Venezia, titola tutta pagina, Chuck dirige Hamas in laguna. Corri per intifada, striscioni per cancellare Israele, l'immancabile Bella Ciao, che detto così sembra una bestemmia. Attori, gruppettari e presunti VIP sgomitano per farsi notare, oggi salpa la flottiglia. C'è Mario Secchi che ci dice che la politica di Meloni è popolare, che è un aggettivo a cui noi teniamo parecchio e di cui rivendichiamo invece la bontà di una storia lunga diversi anni. Allora, c'è e segnalo questo Senza Limiti firmato da Pietro Senaldi, delirio di Greta, Gerusalemme rovina l'ambiente. Soltanto poche righe. La deriva di Greta Thunberg, l'attivista 22enne che non vuole andare in pensione anche se non ha più nulla da dire, ma neppure vuole cercarsi un lavoro, puntini puntini, segue a pagina 4. Ecco, già l'incipit è uno stile, diciamo, di quelli dell'invettiva più che del giornalismo di opinione particolare, ma poi anche mettere Gerusalemme al posto di Tel Aviv la dice lunga. La Gazzetta Sportiva, li prendiamo noi, Barella e il Diz cercano conferme contro l'Udinese in casa del Genoa. Conte e Gasp fanno il pieno, Sinner soffre e passa, Mila volatona Rabiot. Poi abbiamo Robinson che oggi dedica gran parte a Tondelli d'Italia, nasceva il 14 settembre di 70 anni fa, vita breve e arte lunga di un libertino tra virgolette altro. La Lettura che oggi ha una bellissima copertina con l'illustrazione di Kate Grobry e che apre, giusto per darvi il pezzo lungo, su tutti i fantasmi dell'Argentina, tutta la poesia del Cile libero, quindi siamo nel continente sur, nelle sue preziose penne. La Domenica invece del Sole 24 Ore, c'è una bellissima illustrazione di Marco Ventura su San Francesco, non saprei come descriverla, non è stile icona, ma si avvicina e il santo sta cantando. Quiete e inquietudine di Francesco d'Assisi, oltre alla geografia, il poverello di cui nel 2026 cadono gli 800 anni dalla morte, è in perenne movimento, ma è anche l'uomo della contemplazione, figura difficile da afferrare. Giulio Busi gli dedica il suo nuovo libro, un articolo interessante per chi ha voglia di andarselo a leggere oggi. Ecco, sono le 9:06 minuti, questi erano i titoli delle testate che abbiamo qui nel nostro studio a Radio Popolare, quindi è il momento invece, voce permettendo, di addentrarci fra le linee dei caratteri piombati.
A due, tre, il titolo è... L'Unità, la Stampa, il Corriere della Sera, la Notte, la Gazzetta del Popolo, il XX secolo e poi il resto del Carlino.
E allora cominciamo da Carlo Verdelli, dal Corriere della Sera, che scrive: non dimenticare Trentini il puro, che è in cella da 288 giorni. E comincia così lui dicendo, scrivendo: la domanda è se stiamo facendo abbastanza per Alberto Trentini, la risposta è no, come se la scomparsa di un italiano preso in ostaggio dal governo venezuelano da 288 giorni e chiuso in una cella infame, senza una motivazione neanche fasulla, non sia un problema nazionale e a questo punto dopo più di 9 mesi un'urgenza, se non una vergogna, La madre Armanda lancia dal Festival Cinema di Venezia un altro appello perché lo si faccia tornare a casa. E forse qualcuno appunto non se lo ricorda, Repubblica pubblica sempre una piccola foto di Trentini con i giorni che passano, ma è vero che non c'è stata una grande campagna su Trentini per riportarlo appunto, come si dice, a casa. E Verdelli ci dedica il Corriere ci dedica un bel pezzo a pagina 14, ci ricorda che lui ha compiuto 46 anni il 10 di agosto in quella fogna di galera. In una delle due uniche telefonate a casa che gli sono state concesse ha chiesto come stava il padre, di non preoccuparsi, di ricordare di non usare la macchina perché prima bisogna prenotare la revisione. Si sta facendo abbastanza per liberare un italiano così, una persona così? Trentini era in Venezuela da ottobre, coordinatore di una ONG francese, Humanity and Inclusion, premio Nobel per la pace 97, per assistere persone con disabilità nelle periferie estreme di un paese abbandonato alla miseria, scrive Verdelli. Il 15 novembre è stato arrestato a un posto di blocco mentre viaggiava da Caracas a Guasdalito. Da allora è scomparso dentro la prigione El Rodeo de Caracas. Il suo arresto è stato confermato solamente 2 mesi dopo. Non ha mai potuto ricevere una visita di un avvocato o funzionario del suo paese. Non ha mai ricevuto un'accusa formale perché l'hanno preso e portato via. Racconta un suo ex compagno di cella, svizzero, liberato da poco. Hai 45 minuti d'aria 3 volte la settimana. Le guardie stanno sempre a volto coperto, capaci di ridere con te un secondo dopo di torturarti. Lo svizzero è stato rilasciato come una decina di americani che stavano nello stesso posto, nelle stesse condizioni, come due italo argentini, Margarita Assenza e Americo De Grazia, lasciati uscire il 10 agosto. Finale. No, non stiamo facendo abbastanza per il caso Trentini, non stiamo facendo abbastanza come cittadini, come mass media, come governo, come politica, come istituzioni, e il problema è che questa evidenza non ci turba minimamente. Come sono già volate via nello scirocco lagunare le parole di mamma Armanda, che ha detto: mi chiedo spesso cosa penserà questo ragazzo del suo paese che per mesi l'ha abbandonato e non si è attivato abbastanza per liberarlo. E ancora, vorrei gridare la mia disperazione che il mio grido oltrepassasse l'oceano per arrivare in Venezuela da chi tiene prigioniero Alberto. Ecco, rileggiamo queste poche parole per 289 volte, piano piano, tante volte, quanti sono i giorni che il cooperante veneziano Alberto Trentini è stato rubato alla sua terra. Con la speranza che si compia il miracolo di un'Italia che si ridesta da un ingiustificabile torpore, trova la forza di premere e premere e premere per ridare la libertà a un italiano vittima di un sopruso, non come un risarcimento a una famiglia angosciata, ma con un dovere di Stato da portare a compimento il prima possibile. E diciamo, per la cronaca, agli atti c'è una telefonata di Giorgia Meloni nei mesi scorsi alla madre, ma forse appunto i tentativi rifiutati, probabilmente poco più. Allora, questo premeva mettere in evidenza, ma adesso andiamo subito a raccontarvi di Gaza all'inizio e poi vediamo cosa è successo invece al vertice che ha riunito Putin, la Russia, la Cina, il Pakistan, la Bielorussia. Allora, partiamo da Gaza, dicevo, e partiamo da una testimonianza, quindi andiamo da Repubblica e siamo a pagina 4, 5, 6. Allora, andiamo a vederle. Nella sede di Gaza City, uccisi in coda per il pane, scappare è impossibile. L'IDF colpisce le persone in attesa. Davanti a un forno, 11 morti. La Croce Rossa Internazionale dice sfollamento inattuabile. Nuovi tagli agli aiuti umanitari. Nazioni Unite, tensione dell'Unione Europea e Stati Uniti, non potete negare i visti all'autorità nazionale palestinese, la ANP, e invece vi dicevo di Shaban bloccato con la famiglia, moriremo qui, ma tutti insieme. Foto dell'avvocato palestinese di 33 anni insieme alla madre Zainab e 2 dei suoi bambini. Non si muoverà da Gaza City, la didascalia, ci sono i bambini che guardano in camera e non sono particolarmente sereni. La madre è molto dignitosa e l'avvocato ha un sorriso, una maglietta gialla con scritto sopra Be Nice. Allora, inizia così il racconto di Fabio Tonacci. Shaban Al-Dawu non si muoverà da qui. Sa tutto, è lucido, non c'è bisogno di ricordargli che l'esercito israeliano ha deciso di occupare Gaza City. È inevitabile. e se non è oggi o domani, prima o poi arriverà anche in questo quartiere di Remal con le truppe, con i carri armati, con l'artiglieria. Non è nemmeno il caso di fargli notare che rifugiarsi a un piano alto di un edificio già per metà distrutto non è esattamente la soluzione più sicura per ripararsi dai temporali dei missili. Shaban al-Dadadou sa anche questo. Il palazzo trema ogni granata che esplode nelle vicinanze, ma non può fare diversamente, non se ne può andare. Per lui l'evacuazione non è un'opzione praticabile. E non c'entrano grandi discorsi, principi di resistenza e ideologie, c'entra la madre, Zainab, che a stento si alza dal letto, e c'entra suo figlio, Jaber, che è malato dalla nascita e ha ginocchia che funzionano male. Per cui a chi gli chiede perché non ve ne andate e vi salvate la vita, l'avvocato Shaban al-Dadou, 33 anni, sposato, padre di 5 figli, risponde con lo sguardo, con una frase che chissà quante volte ha pronunciato a se stesso: abbiamo solo due possibilità, sopravvivere insieme o morire insieme. A volte basta una protesi per impedire a un'intera famiglia la via dell'esodo, un'ennesima, ultima, dolorosa fuga nel peregrinare mortale del popolo palestinese in questi 23 mesi di guerra. Andiamo a vedere altri passaggi. Scrive ancora Donacci: come per tutti i rinchiusi nel recinto della striscia di Gaza, anche per Shaban gli ultimi 2 anni sono stati una via crucis di 1000 stazioni. Vivevamo nel quartiere di Tal Hawa, un missile ha distrutto la nostra casa subito, era l'ottobre del 2023. Ci siamo spostati al campo Nuseirat, ma anche lì è arrivata una bomba, 13 componenti della mia famiglia sono stati uccisi. Allora Rafa siamo stati 4 mesi, ma a gennaio con la tregua siamo tornati a Gaza City, ci siamo sistemati in qualche modo Zeitun. È il quartiere che per primo è stato attaccato quando Netanyahu ha deciso di non rispondere all'ultima proposta di tregua e di procedere all'occupazione dell'intera città. In 3 settimane è stato raso al suolo dall'aviazione e sono ricomparsi i soldati della 7ª brigata dell'IDF per il 7º assalto a Zeitun in 2 anni. Shaban allora ha pregato un amico di trovargli un posto. Il posto è un appartamento vuoto al 5° piano di una palazzina di 7 vicino a quello che una volta era l'Università di Gaza. Pago $600 al mese, che non è nemmeno tanto, anzi è una cifra bassa rispetto a quelle che offre il mercato nero degli spazi liberi. C'è un motivo, il piano alto è il meno sicuro. Questa è l'ultima stazione, non possiamo più evacuare, dice. Siamo sfiniti e senza soldi, una tenda costa $1500, un telo cerato lo mettono a 400. Non posso permettermelo e mia madre e mio figlio hanno bisogni speciali. Oh, per questo racconto, che poi finisce un paio di paragrafi dopo, ma io non ho il tempo di leggerlo, citiamo anche la collaborazione di Sami Abu Salem. Così su Repubblica, e vi porto subito sulla Stampa. Vi dicevo di questo intervento molto controverso di Bernard Lévy, che ci ha abituato appunto a interventi controversi, che viaggia per il mondo dentro i conflitti a dare in genere opinioni, se posso dire, un po' da bastian contrario. Infatti qua scrive: occupazione, carestia, genocidio, le 3 bugie che vanno smontate. Vi riassumo un po', e qualcosa vi cito ovviamente, ma scrive: un esercito genocidario non impiega 2 anni a piegare un territorio pare a un cantone svizzero. Questo per esempio è una delle sue sentenze. E poi dice: si può essere inorditi da questa guerra, si può scoprire che da una parte come dall'altra si sta facendo un numero esorbitante di vittime, ci si può chiedere se si è fatto tutto il possibile, davvero di tutto, per riportare a casa gli ostaggi, ma non si possono dire idiozie. Non si può ripetere ad nauseam con il tono di un perenne jacuzzi: Israele occupa Gaza, Israele è la potenza occupante a Gaza, Israele non sta affamando Gaza, Israele non usa la fame come un'arma di guerra a Gaza. Basterebbe non soltanto ascoltare ma guardare, basterebbe guardare le centinaia di camion che hanno superato i controlli israeliani finalizzati ad accertare che non contenessero armi. Quei camion non stanno aspettando i posti di frontiera e via dicendo. Quindi queste sono le stesse cose che dicevano gli influencer chiamati da Israele a Gaza, per inteso. Ma ancora Henri Lévy se la prende anche con le ONG, e che sul fatto che le ONG abbiano criticato la Gaza Humanitarian Foundation. E poi ancora, nel finale, un esercito genocidario non manda SMS prima di aprire il fuoco e non agevola il passaggio di coloro che cercano di scappare e di allontanarsi dalle esplosioni. Vediamo se qualcuno magari avrà tempo o voglia di rispondere a questo intervento di Henri Lévy. Quello che sicuramente risponde, al di là del racconto e delle dichiarazioni della Consulenza Internazionale, diciamo, del racconto dell'avvocato 33enne che ci ha raccontato un po' come sta aspettando sostanzialmente di morire, dice già tante cose, ma andiamo a metterne altre con Avvenire a pagina 5, lo devo trovare, eccolo qua, Dopo il Manifesto, Il Domani, Sole 24 Ore, eccolo qua, testata azzurra, si riconosce, di Avvenire, dicevo, a pagina 5, se non ho sbagliato a scrivere, c'è un report che condanna Tel Aviv, violata la convenzione sul genocidio, lo studio del Palestinian Center for Human Rights, e sarebbe da leggere tutto, ma non c'è tutto questo tempo, ve ne leggo soltanto un pezzetto, quando dice le conclusioni dell'ultimo rapporto di questa struttura, che è una delle più autorevoli ONG per i diritti umani, diretta dal noto avvocato Rai Surani, suonano come una sentenza e potrebbero orientare le decisioni della Corte Internazionale di Giustizia, i cui giudici saranno presto chiamati a pronunciarsi sul ricorso presentato dal Sudafrica contro Israele per violazione della Convenzione sul genocidio. Sono 1225 testimonianze raccolte in tutto il territorio della striscia sui dati dell'Agenzia ONU e delle ONG internazionali da tempo attive sul campo, come Save the Children, Medici Senza Frontiere, World Central Kitchen. Fin dall'inizio delle operazioni israeliane seguite al 7 ottobre 2023, si legge nell'introduzione, l'intento di commettere il genocidio è stato espresso non solo direttamente dagli esponenti del governo di Tel Aviv e dai massimi vertici militari nelle loro dichiarazioni pubbliche, ma è stato reso chiaro anche dalle politiche, dalle azioni dello Stato e i loro effetti, sia immediati che a lungo termine. Le uccisioni di massa e gli attacchi contro i civili, la distruzione diffusa, l'inflizione di danni insopportabili e l'annientamento dei mezzi di sussistenza hanno creato una realtà in cui la stessa sopravvivenza dei palestinesi come gruppo nazionale è diventata impossibile. Manderemo il rapporto, magari lo manderanno, speriamo, a Bernard-Henri Lévy. Lucia Capuzzi invece scrive dell'appello del capitano Wilke. Chi è il capitano Wilke? Il capitano Wilke è uno di quelli che ha combattuto già un anno a Gaza contro Hamas, e dice: rifiutatevi di combattere, solo così salveremo il paese. Vediamo, ho guidato manovre, dice il capitano Wilke, ho guidato manovre di terra all'interno della striscia, ho conquistato roccheforti di Hamas, ho contribuito a smantellare i tunnel, i depositi di armi e i posti di comando del gruppo. Con il trascorrere dei giorni, delle settimane, dei mesi, quasi degli anni, però, Yotam Wilke ha maturato la consapevolezza di non battersi per difendere i propri cari e il paese minacciato dal terrorismo, bensì per tenere al potere una maggioranza di populisti nazionalisti, i quali rifiutano di prendere le decisioni necessarie di pagarne il prezzo politico. Nel frattempo, virgolette, Gaza è diventata una zona senza legge, con scarsa supervisione militare efficace e quasi nessuna responsabilità personale per i soldati, dice Wilke. Da qui la scelta dell'allora vicecomandante di aderire alla lettera manifesto dello scorso ottobre, in cui 130 soldati si sono dichiarati in sciopero fino a quando non fosse stato raggiunto un accordo per la liberazione degli ostaggi. Questi, signor no, sono stati pionieri di Soldiers for Hostages, gruppo in prima linea per la fine della guerra, tutti a cominciare da Wilke, sono stati sospesi dalle rispettive unità, non è però pentito della propria decisione. Ecco, Gaza, direi che con questi spunti possiamo passare a un altro, non so leggere le cronache di quello che è successo poi a Venezia, che avete sentite ovviamente in tempo reale qui da noi a Radio Popolare, ma sicuramente avrete visto anche altre cose, ma in realtà la manifestazione è stata partecipata, vi dicevamo, alla manifestazione di Genova con tantissime persone, come ci ricordava anche Vittorio Agnoletto nel nostro giornale radio, che hanno accompagnato invece la partenza dai vari porti, anche da Barcellona e da tanti altri, della grande Sumud flottiglia che appunto riunisce più di 50 imbarcazioni direzione Gaza. Sono le 9.22, andiamo un po' più veloci adesso, e c'è una pagina che possiamo dedicare all'Italia e le sue paure, una cosa del genere, è davvero arrivato settembre domani, e quindi sì, in qualche maniera c'è quest'aria di ripresa di tutte le attività della e quindi in qualche maniera anche ci sono articoli che ci vengono a raccontare un po' come stiamo messi, no? Come quando si riparte, un po' capire il punto di partenza rispetto a una pausa poi che è stata veramente tutto sommato breve per chi l'ha fatta e magari un po' più lunga invece per chi è dovuto andare avanti nella sua quotidianità senza staccare. Allora, è domani con Enzo Risso, che è un giornalista e sociologo, che ha una rubrica la domenica, siamo a pagina 10. Eccoci, sanità, lavoro e guerra, i temi che preoccupano un'Italia fragile e ansiosa. Vi racconto soltanto l'incipit. Sanità e lavoro sono i temi al calor bianco nell'agenda degli italiani. In vetta all'agenda si colloca la pressione per lo stato di salute del nostro sistema sanitario, 37%, con una crescita di 3 punti nel corso dell'ultimo anno, un livello di criticità che scavalca anche il fardello cronico del lavoro, 32%. L'Italia tuttavia resta il primo paese europeo per tasso di ansia di fronte al tema occupazionale, tallonata dalla Spagna, dalla Svezia, dal Belgio e via dicendo. Poi ci sono un sacco di numeri che riguardano appunto quello che dice il titolo, sanità, lavoro e guerre, e il finale: i dati dipingono il ritratto di un'Italia fragile e ansiosa in cui l'insicurezza economica e quella sanitaria sono diventate strutturali. La preoccupazione per il lavoro rimane la più alta d'Europa, rivelando una profonda inquietudine esistenziale. Questo fatto di perenne allerta, unito alla paura per le disuguaglianze sociali in crescita, erode il capitale sociale e la fiducia nel futuro. Insomma, non è che ci dà proprio grandi notizie in sorriso, ma queste sono. E l'altro pezzo che un po' completa questa nostra Italia è, come vi dicevo, De Rita. Presidente del Censi, Giuseppe De Rita, siamo a pagina 17 di Repubblica, una bella intervista di Concetto Vecchio, ci arrivo, non abbiate timore, ecco, 13, 14, 15, 16, 17, De Rita, una paginata, l'Italia avanti alla cieca, in spiaggia manca il ceto medio, stanco di sentirsi sfruttato. Il ceto medio non si è impoverito, chiede Concetto Vecchio, risponde: l'impoverimento del ceto medio è un tema che c'era 30 anni. In realtà, se si guarda a lungo periodo, oggi è ben patrimonializzato, fa le vacanze nelle case di proprietà o di multiproprietà, gode di eredità, molto di più rispetto a un tempo. Succede quel che era avvenuto a partire dagli anni 70, quando aveva cominciato a crescere, grazie all'economia sommersa, il localismo, la piccola impresa. Lei che Italia vede, non ci sono crisi enormi, ma il paese va avanti alla cieca, senza visione. Infatti la Premier tende a cavalcare quest'aura mediocritas, aurea mediocritas. Senza visione? Sì, non ho un'idea di dove stia andando. Chi dovrebbe indicare la rotta? Gli intellettuali, i profeti, ma non ci sono più, non li ha neanche la Chiesa, che un tempo annoverava padre Balducci, don Milani, don Primo Mazzolari. La destra punta all'egemonia, risponde, è una pretesa ridicola, dicono di volerla rivendicare rispetto alla cultura di sinistra, ma pensano di esercitarla nominando i sovrintendenti a loro graditi. Non funziona? L'egemonia non si afferma con il potere, ma attraverso un lungo lavoro di cultura, di dialogo vero con la gente. Andiamo verso il finale. Dopo 3 anni di governo, che giudizi dà di Meloni? Ha espresso una grande furbizia, cavalca l'onda. Non è un po' poco? Non si può chiederle di avere una visione, non ce l'ha nemmeno la sua classe dirigente, è una campionessa nel cavalcare l'onda dell'opinione corrente. Credo che legga tutti i sondaggi, infatti quando un argomento è spinoso non ne parla. Come definirlo? È opportunismo, capisce dove va la realtà, tuttavia ogni politico deve parlare al ceto medio se vuole consolidare il proprio consenso a lungo termine, è un problema che si porrà anche a Trump prima o poi. Non trova che l'Italia tratti male i suoi giovani? Questo è sicuro, il loro lavoro è mal pagato. Che cosa ci rivelano i siti sessisti? Siamo al finale. Sono la conseguenza di un presente molto vuoto, dell'incapacità di provare emozioni autentiche. La società attuale ha eliminato le emozioni. Quelle grandi le viviamo attutite e la mancanza di profondità emotiva porta alle perversioni, forse perché il sesso vero non emoziona più. Non è drammatico? Infatti, non basta indignarsi. Occorre che questa indignazione sia accompagnata anche da un'azione concreta. Il Nord Stream, cambiamo ancora, siamo su Domani, è molto interessante questa inchiesta e siamo a pagina 3. Le lotte a Kiev e il ruolo degli Stati Uniti dietro l'attacco al Nord Stream, un membro della squadra responsabile dell'esplosione del gasdotto è stato arrestato, come sapete, ne abbiamo parlato in Italia giorni fa, tra l'ipotesi di una guerra interna in Ucraina e il benestare di Washington sono molte le domande aperte. È Davide Maria De Luca che ci racconta tutti gli sviluppi delle varie piste, soprattutto della, da parte della procura tedesca, che ci parla anche del ruolo di Washington, del fatto che fosse super a conoscenza perlomeno di questo fatto, scagionando quindi completamente l'intervento da parte dei russi. Siamo in finale, anzi quasi proprio oltre. Vediamo però il passante di pagina 2 e 3 del Corriere della Sera, che riguarda Putin alla corte di Xi, minaccia gli europei, ricordino la storia, ci sono le foto di tutti i leader, c'è Putin, Russia, Xi per la Cina, Erdogan per la Turchia, Modi per l'India, Lukashenko per la Bielorussia, Pezeshkian, il presidente dell'Iran, e Sharif, primo ministro del Pakistan. Questa è l'organizzazione di Shanghai, detta anche SCO in acronimo, che si è riunita, e da qui appunto l'attenzione rispetto alle parole di Putin. Lorenzo Cremonesi firma un'intervista a Dan Applebaum, che ve lo ricordo è una storica, è specialista dell'Est, e prendiamo soltanto una domanda: quando lei dice Trump aveva steso il tappeto rosso per Putin il 15 agosto in Alaska, gli aveva prospettato trattati economici bilaterali molto convenienti, ma in verità è stato un completo disastro. Cosa può fare l'Europa? Chiede Cremonesi. Può fare la differenza, iniziando a dire molto chiaramente che la strategia di Trump sino ad ora non ha funzionato. Poi Applebaum però dice che tutto sommato l'immagine Europa sembra più unita, e però la lezione da trarre è che gli europei potrebbero capire che il vecchio alleato americano non c'è più. Chiudo con una segnalazione dell'intelligenza artificiale. L'articolo è molto bello, magari lo riprendiamo dopo oppure in un altro momento, perché riguarda la vita, la morte e i tempi dell'intelligenza artificiale. C'è sempre più ragazzi, soprattutto, o persone che si rivolgono all'intelligenza artificiale come ultima speranza di parlare con qualcuno o ultima sponda dove andare a cercare un limite alla propria solitudine. Ci sono dei casi di suicidio che hanno portato poi ad aprire molto il dibattito, e quindi è molto interessante questo aspetto dell'intelligenza artificiale, che è tornato invece poi a dare il suo lato economico su Sole 24 Ore, sul mercato, ma questo invece è un argomento spinoso, un argomento che ci toccherà secondo me affrontare sempre di più, la questione di appunto cercarsi lo psicologo in qualche maniera o un amico direttamente nelle risposte dell'intelligenza artificiale sul proprio smartphone. Allora, io prendo una pausa di voce, sentiamoci la pubblicità e torniamo con la seconda parte di Itaca. minuti, Radio Popolare Itaca, in viaggio nel presente. Angelo Miotto in studio. Ancora buongiorno ascoltatrici, ancora buongiorno ascoltatori. Chissà chi si sveglia alle 9.33 della domenica, ma sicuramente tante persone già sono in piedi, come la squadra del GR che è di là in redazione, che è in piedi da diverse ore, come chi starà staccando anche da altri lavori che magari si svolgono di notte, o chi si alza la mattina presto perché magari semplicemente non riesce a dormire. Qualcuno magari si è alzato invece per mettersi in viaggio, perché oggi previsto ovviamente grande traffico, domani è settembre, tutto ricomincia, sento già la frenesia milanese che sta arrivando col fiato sul collo, un po' mi infastidisce anche, devo dire. Ok, Itaca, staremo insieme anche, insieme a me dico anche il 6 e il 7 settembre, poi vi saluterò, ma il 6, oltre a raccontarvi di che cosa succederà poi nel pomeriggio con la manifestazione di un cavallo, credo di poter dire che anche vi racconteremo che cosa succederà nel nuovo palinsesto di Radio Popolare insieme alla direttrice Lorenza Ghidini. E allora il 31 agosto del 1920 l'emittente statunitense che era appunto il Detroit, che aveva fondato il Detroit News anni prima, diede inizio a una rivoluzione del modo di fruire l'informazione. Cosa ha fatto? Un giornale radio. Ecco, a noi sembra una cosa molto semplice a cui siamo abituati, per quanto mi riguarda anche con grande affetto, perché costruire un giornale radio è una cosa bella. Ed è una cosa stimolante anche dal punto di vista di porsi gli obiettivi, raggiungere le persone, cercare delle chiavi. E quindi questa notizia, quando l'ho vista l'altro giorno, ho detto però, quindi l'ho proposta qui in redazione per quest'oggi e abbiamo cercato un ospite che ci potesse raccontare anche lui di questa cosa stupenda che è la radio e anche dell'informazione e anche della sua trasformazione poi, di questo vecchio media che è diventato appunto mass media, ed è con noi Renzo Ceresa. Buongiorno Renzo.
Buongiorno Angelo, buongiorno a tutti.
Ecco, mi permetto di darti del tu, se, anche se non ci conosciamo di persona, perché sei un vecchio amico di Radio Popolare e sei anche una...
E anche un vecchio, fra l'altro.
Vabbè, per quello pure io, però, quindi siamo pari. Renzo Ceresa è stato, posso dire, nel senso che è in pensione, però una delle colonne portanti di Corso Sempione della RAI qui a Milano, un curatore storico di Caterpillar, ma io non so quante cose posso dire o puoi aggiungere tu della tua esperienza, che è stata vastissima rispetto a RAI non soltanto, ma hai anche avuto una direzione artistica con un altro nostro grandissimo amico che è Massimo Cirri. Cito certo. Radio Incontri di Riva del Garda che avete fatto per 6-7 anni. Insomma, nella tua descrizione che ho trovato in rete c'è una cosa che mi ha divertito, perché credo tu abbia scritto a una moglie che ascolta solo Rai Radio 3, tre figlie che non ascoltano la radio. È ancora vero?
È ancora vero, nel senso che mia moglie è peggiorata, nel senso che ascolta Radio 3 dalla mattina alla sera e a volte accende le radio in tutte le stanze della casa, quindi sei circondato. Io non ascolto più Radio 2 perché non la riconosco più per quella che l'ho frequentata e che speravo anche che restasse, che continuasse ad essere. Ascolto ogni tanto Radio Popolare, ovviamente, ma le mie figlie sono anche loro. No, ho una figlia adesso che si è sintonizzata su Radio DJ, ma brevemente solo in viaggio in automobile.
Ho capito, invece ascoltano podcast?
Ascoltano podcast, sì, molto ascoltano podcast. Una delle mie figlie adesso vive a Madrid e diciamo è anche un contatto che lei tiene con l'Italia attraverso i podcast, attraverso una narrazione che non sia solamente frammentaria oppure derivata da racconti altrui, diciamo, ha bisogno di avere contenuti, in buona sostanza è quello.
Chiudiamo la parentesi personale, scusami di questa invadenza, ma che età hanno le tre figlie?
Guarda, di tutte le età, ho cominciato presto e finito tardi. Dunque la mia figlia più grande ha 47 anni, poi quella che vive a Madrid ne ha 36 e poi ne ho una di 29 anni.
Quindi è uno spettro piuttosto interessante, diciamo, di un range
sì,
di età interessante.
Abbiamo riniziato molte volte.
Ecco. Allora, veniamo a questa domanda. A me ha colpito, sai, quando si preparano un po' le trasmissioni, si va a vedere anche, ma cos'è successo il 31? Andiamo a vedere. E trovo questa notizia, appunto, del primo giornale radio che è nato sostanzialmente per fare concorrenza, poi alla fine, per cercare un canale diverso rispetto a quello che era il mercato, appunto, dei giornali. E però mi sono fermato a pensare, forse anche perché ne ho fatti tanti quando ero qui, diciamo, in redazione stabile a Radio Popolare, a questa cosa che per noi era un fatto abitudinario, no? Di avere, anzi, è anche un po' la nostra punta di diamante spesso, no? Il GR di Popolare Network, e però invece come fosse nato semplicemente nel 1920. Allora, la radio, Renzo, tu come hai iniziato innanzitutto? Questo mi interessa.
Guarda, io ho iniziato in casa, nel senso che mio padre era un tecnico radiofonico della RAI e quindi in qualche modo io racconto anche in casa della radio, di quello che faceva. Allora facevano molto, diciamo, informazione, facevano molti generi che adesso le radio non fanno più e che in qualche modo i podcast hanno recuperati, cioè c'era molta prosa, c'era il varietà, c'erano le letture integrali e quindi il racconto anche di mio padre da incantamento, nel senso che per lui era stata una scoperta che attraverso il lavoro poteva, come dire, assimilare cultura, assimilare informazione, assimilare divertimento. Quando ho cominciato io, ho cominciato come rumorista in radio e quindi facevo moltissima prosa. Ed era, guarda, ti confesso che forse è stato il lavoro più divertente che ho fatto.
Immagino, perché... raccontacene uno di rumore, come lo facevi, giusto per...
Guarda, ti racconto la cosa che mi aveva più anche impegnato e anche un po', come dire, tenuto sveglio la notte. Avevamo fatto una serie di 13 sceneggiati da 20 minuti ogni puntata dai Corto Maltese di Ugo Pratt. E diciamo rendere il fumetto, quindi l'immagine del fumetto semplicemente con dei suoni era molto, molto impegnativo anche dal punto di vista immaginativo, della ricerca di quali attrezzi utilizzare, di quale intervento tecnico si poteva manipolare per poter rendere. E ricordo in particolare una vignetta che era quella di Corto Maltese che aveva disturbato un gabbiano che stava difendendo le uova, insomma, del suo nido, e quindi bisognava rendere l'effetto del gabbiano che si agitava e sentire il rumore delle ali che facevano. Quindi poi l'avevamo risolto con dei sacchetti di plastica di vario spessore e poi li avevamo rallentati, velocizzati a seconda che volessimo far sentire un battito delle ali più lento o più veloce, però ci impiegavamo dei tempi infiniti, a volte in un turno di registrazione di 8 ore riuscivamo a fare 5-6 minuti di realizzazione definitiva.
Fantastico, guarda, miele che corre nelle mie orecchie, anche perché stavo pensando invece a tutti gli articoli di oggi che ho letto e qualcosa ho citato in rassegna sull'intelligenza artificiale. Oggi per fare quel battito dei gabbiani basterebbe fare un prompt, secondo te?
Ma chi lo sa, forse, diciamo, io sono sicuro che sarebbe meno divertente.
Esatto.
L'altra cosa è che era molto stimolante poi la ricerca, perché era in qualche modo un elemento di tipo creativo, seppure semplice, ma era un elemento di tipo creativo. Quindi era stimolante e creava esperienza, no? Cioè imparavi a fare una cosa, se ti capitava un'altra occasione di un altro pezzo di prosa in cui avessi dovuto avere bisogno di un effetto che richiamasse quello già fatto, era un'esperienza acquisita.
L'altro dato che mi dicevi di questa tua storia molto divertente del gabbiano che mi colpiva adesso era anche il tempo, no? Cioè quanto tempo si poteva passare di lavoro a fare, appunto, a cercare questo rumore, e quanto anche nella nostra realtà radiofonica, non solo nostra di Radio Popolare ma proprio della radio in generale e ovviamente di tutti gli altri lavori, invece la questione della velocità è diventata quasi un incubo a volte, no? Perché ci porta ovviamente a dover reagire a tempo zero, la digitalizzazione poi ha fatto il resto. Secondo te, tu dove hai vissuto, diciamo, l'epoca più di crisi, diciamo così, della radio come la conoscevi, alla radio come si è trasformata?
Guarda, l'epoca di crisi l'ho conosciuta quando in qualche modo, perché guarda, all'inizio quando ti raccontavo questo episodio in Rai non si aveva l'impressione che esistessero i costi industriali, no? Quindi i tempi, il personale, era tutto molto ricco. Per fare una produzione c'era il regista, c'era l'assistente alla regia, c'era il tecnico, c'era il consulente musicale, c'era il rumorista, quindi erano degli staff anche abbastanza ricchi. Il tempo era molto generoso, diciamo, per la realizzazione delle produzioni, e questo però, come dire, ti faceva metabolizzare un tempo di ricerca, di costruzione del prodotto che andava a scomparire per un problema di costi, per un problema della RAI che decideva di non fare più certi generi radiofonici, e quello io l'ho vissuto anche personalmente quasi come uno smarrimento. A un certo punto non sapevo più quale sarebbe stato il mio futuro professionale, tutto quello che avevo imparato veniva messo da parte, tutti i materiali che avevamo costruito in tanti anni, di cui usufruivano tutte le persone che lavoravano lì, venivano buttati via, non esistevano più. Entrava nella RAI quello che già ovviamente le radio comunitarie, le radio libere facevano, la radio diventava una radio essenzialmente di conduzione, e questo era un cambio che in qualche modo dava da pensare a quale parte anche tu avresti potuto fare dentro quello, perché non avresti fatto il conduttore. E quindi
certo. Senti Renzo, mi senti ancora?
Sì, ti ecco. Sento bene.
No, voglio dirti, dal punto di vista invece delle notizie in radio, tu quali sono le cose che ricordi? Ti faccio un esempio, io ricordo per la mia età, ricordo una volta che sono rimasto incantato, come dicevi tu prima, in bagno, quando mio padre era in bagno ci fu il ponte aereo dell'invasione in Afghanistan da parte sovietica, quello me lo ricordo bene, così come mi ricordo invece una volta che rimasi incantato dopo aver fatto la barba, tipo una cosa del genere, perché forse proprio Radio Popolare, non mi ricordo, comunque sia, trasmettevano Paolini e il Vaillant, e quindi rimasi con le braccia sopra un armadio che ospitava appunto la radio, allora in bagno, che era una costante ovviamente di molte case, e spero che lo sia ancora, ad ascoltare per più di mezz'ora. Tu che ricordi hai di notizie che ti hanno colpito?
No, ma guarda, di notizie che mi hanno colpito sarebbero anche quelle ovvie, diciamo, ma te lo direi da ascoltatore, perché poi per quella che era la mia attività professionale in Rai era tutta rivolta al settore che non era quello dell'informazione. Quindi l'informazione e le notizie le cercavo da ascoltatore, le cercavano sempre sulla Rai e diciamo mi restituivano la parte che poi è quella che ho tenuto molto presente nella mia vita professionale, che era quello di non perdere mai di vista gli ascoltatori. Da questo punto di vista, per esempio, prima citavi tutta l'esperienza di Caterpillar, è chiaro che diciamo per me è stata anche una svolta di tipo personale, perché quell'infotainment che faceva Caterpillar, anche satirico, ma stando sugli avvenimenti di giornata, anche politici, anche di cronaca, restituiva la possibilità di farli passare a un pubblico che in Rai non era abituato a questa cosa, e quindi era, come dire, un'occasione di proporre dei contenuti che la Rai non era abituata a fare, la radio della Rai non era abituata a fare. Usciva dalla zona circoscritta dei giornali radio, dei programmi di approfondimento dell'informazione, e però aveva, come dire, conquistava un pubblico che gli ascoltatori della radio della Rai non era abituato ad avere. Mm-hmm. Infatti, specialmente i primi anni, c'era stato proprio un boom di ascolti, perché era una novità assoluta.
Senti, c'è un ascoltatore che dice, un'ascoltatrice, Vittorio, che dice: si può trovare ancora quel programma radiofonico che avete realizzato su Corto Maltese?
Guarda, forse temo di no, nel senso che la RAI non era abituata a fare archivio dei propri programmi.
Mannaggia.
E in particolare non era abituata a fare archivio dei programmi che venivano realizzati a Milano. Però per dirti anche una cosa che sembrerebbe inspiegabile, che lo è inspiegabile, anche tutta la programmazione di alto gradimento è stata recuperata faticosamente attraverso le realizzazioni e le registrazioni che avevano fatto gli ascoltatori, perché anche la Rai non aveva tutte le puntate di alto gradimento.
Certo. Senti, Renzo Ceresa, volevo chiederti questa cosa, ho una curiosità a questo punto e me la tolgo. Quando hai sentito la prima volta Radio Popolare tu?
Ah, chi lo sa, il giorno e l'anno non lo so, però da giovane di sicuro. E quindi poi quando c'era stata l'occasione in cui Ferentino e Cirri, grazie a Bruno Voglino, erano arrivati a proporre il programma in radio, era come se già conoscessi tutti. E poi quasi tutte le persone che io frequentavo da giovane ascoltavano Radio Popolare, per cui era, come dire, quasi un liquido amniotico in cui stavo dentro anche se stavo da un'altra parte.
La radio resiste, ha resistito nonostante tanti timori, alle diverse rivoluzioni che abbiamo vissuto anche nei mezzi di informazione e ovviamente delle cose che sono le sue caratteristiche. Innanzitutto ha questa capacità, appunto, dell'incanto, come dicevi, la capacità di poter costruire delle immagini attraverso delle parole direttamente nelle orecchie delle persone, al fatto che come i podcast ti possono lasciare le mani libere, ma non come i podcast invece hanno invece il fascino di poter invece essere fissati sul digitale e quindi puoi andare indietro e avanti e riascoltare delle cose. La radio se la perdi nella diretta, l'hai persa, cosa per cui ci hanno insegnato appunto a ricordare, per esempio, che sono le 9.51 e siete all'ascolto di Itaca, c'è Renzo Ceresa con noi al telefono e stiamo parlando, prendendo spunto di radio, prendendo spunto dal primo GR del 1920 realizzato a Detroit. Allora Renzo, per questo ti chiedo, secondo te queste rivoluzioni come le ha affrontate? Quando è arrivato il digitale, per esempio, o quando abbiamo vissuto la rivoluzione degli smartphone, o quando ancora entrano i social anche, che ovviamente sono tutte trasformazioni che in qualche maniera non hanno forse modificato, ma sicuramente hanno cambiato il panorama.
Sì, guarda, mi viene in mente spontaneamente quando io avevo cominciato la mia prima apparizione dentro la Rai di Milano, era stata nella redazione di Tutto il Calcio Minuto per Minuto, e stiamo parlando del 1976, no, anche prima, 73. Allora era un periodo in cui tu giravi la domenica e vedevi sempre delle radioline e dei maschi essenzialmente in quegli anni che ascoltavano Tutto il Calcio Minuto per Minuto. Allora, quella cosa in cui c'era l'apparecchio radiofonico, proprio la radio fisicamente, che è scomparsa nel tempo e che ha reso la fruibilità e l'accessibilità, diciamo, dell'ascolto con ogni mezzo, in ogni luogo, in ogni tempo, in diretta, non in diretta, cioè la possibilità anche di recuperare dei contenuti radiofonici che non hai potuto ascoltare in diretta ma in qualunque momento, ha rivoluzionato completamente l'utilizzo. Quello che non bisogna perdere di vista, e mi riaggancio a quel discorso della velocità che facevi prima, è che la radio, che ha sempre resistito nonostante i cambiamenti e l'evoluzione tecnologica dei media, non deve perdere di vista la parola. E quindi a me, per esempio, da ascoltatore anche delle radio, preoccupa molto quando vengono, come quasi da ogni parte, in ogni radio, vengono contingentati i minutaggi dei parlati, perché questo non consente più di approfondire nulla, addirittura non consente di dire nulla, e diventa quella cosa che una volta chiamavamo radio rinascente, no? Un sottofondo in cui non distingui nulla, è un rumore, è un suono e non è più qualcosa da ascoltare, quindi senti, non ascolti, e questo la penalizza e secondo me la fa scomparire, la fa diventare un'altra cosa.
Senti Renzo, ma voglio arrivare verso il finale di questa nostra chiacchiera chiedendoti due cose. La prima è, ma tu avresti voglia, se la mettiamo in piedi, di fare una dimostrazione rumorista?
Dovrei ripassare il repertorio. Sì, sarebbe molto divertente.
Beh, sarebbe molto divertente, no, sì.
Bisogna procurarsi tutte le attrezzature.
E questo può essere impegnativo. Però questo magari segniamocelo, perché e potrebbe essere una cosa davvero divertente da fare.
Il rumore della radio.
Il rumore della radio. L'altra cosa che volevo appunto chiudere, citavi questa attività della vecchia Rai, Radio Rai, che era poi quello che era normale ascoltare dalle radio, quindi il racconto, l'audiodramma, gli originali radiofonici. E dello stesso tempo stavo pensando invece anche a tutto il resto che ci hai detto, quindi l'infotainment, ma anche le relazioni che si sono sviluppate poi fra chi sta in studio e fuori. E questo articolo che ho citato ma non ho letto con, diciamo, gli ascoltatori e ascoltatori completamente, che è l'editoriale di Malaguti oggi sulla Stampa, dove ci parla dell'intelligenza artificiale utilizzata soprattutto da molti ragazzi come una sorta di psicologo e quindi come un amico immaginario che in realtà però risponde, dice uno studioso, in realtà quando lo accendi, cioè non è che è vivo, quindi in realtà è, sì, è un robot. Ecco, quindi la radio anche come la stiamo facendo, non con i minutaggi contingentati, come capacità anche di tessere relazioni.
Assolutamente, diciamo, anzi, se perdi di vista questo, fa parte delle cose che poi fanno morire una radio, se perdi la relazione. La radio è essenzialmente un luogo, è una piazza, non fisica ma virtuale, a cui poi secondo me bisogna dare anche un corpo fisico, nel senso che è una cosa che Radio Popolare fa benissimo, cioè fisicamente tu devi vedere i conduttori, fisicamente devi organizzare delle occasioni di incontro in cui, come dire, amplifichi, esci da te stesso come radio e li incontri. Noi l'avevamo fatto anche con i Cateraduni, proprio per eredità, diciamo, di quelle che erano le esperienze di Radio Popolare. Il tentativo di fare i radio incontri era stato proprio quello di creare un'occasione che unificasse tutti i tipi di radio, perché andavano dalle radio commerciali alle radio pubbliche, o per dire alle radio di salute mentale, alle radio universitarie, cioè una rappresentazione del mondo delle radio. Continuo a pensare che quella sia la via, cioè la via dell'incontro fisico e in radio, e la via delle parole che creano le relazioni, perché se perdi le parole perdi le relazioni, e questo è un problema che supera quello della radio in sé.
Grazie Renzo Ceresa, ti ringrazio moltissimo davvero di essere stato con noi questa domenica. Grazie, a presto allora, ci sentiamo per i rumori. Grazie, ciao. Grazie ancora, bellissimo questo racconto che abbiamo sentito di Renzo Ceresa, anima di Caterpillar, Caterraduni, anima della RAI, di Radio RAI di Corso Sempione a Milano. Avete sentito anche i Natali che sono stati trasmessi in qualche maniera dal papà tecnico radiofonico. Grazie Renzo. Stiamo avvicinando alle 10, sono le 9.57 di questa domenica 31 agosto. Sarebbe facile chiedervi se siete pronti a rientrare, qualcuno l'ha già fatto, ma in realtà io vorrei stare ancora un po' sulla radio, quindi fra poco c'è la pubblicità, breve, molto breve. E però magari mi piacerebbe sentirvi su questo che è un po' sempre un'emozione, quella del ricordo di cose che abbiamo conosciuto o di persone che abbiamo conosciuto grazie alla radio, grazie a questo mezzo così potente di trasmissione, che è stato un mezzo da cui sono partite riconquiste territoriali ai tempi con versi poetici, Radio Londra, discorsi storici, incontri e calcio, radiocronache, insomma di tutto. Il radio è passato di tutto e sempre attraverso questo mistero, no? Dell'onda radio che arriva, entra nel vostro apparecchio e si diffonde per la casa dove siete, e poi fino alla digitalizzazione invece, che ha reso tutto estremamente ancora più vicino, magari un po' meno caldo, ma più vicino. Allora, adesso la pubblicità, torno subito dopo, torniamo dopo, e se avete voglia allo 02 33 001 001, soprattutto oggi usate la voce, vi prego, e non solo gli sms e i messaggi, per raccontarci la vostra prima volta della radio, la prima notizia che vi ricordate, la prima emozione che vi ha dato, o quella che vi dà ancora, a che cosa serve anche in senso buono, nel senso di salutare la radio, le relazioni, diceva Renzo Ceresa, le relazioni, scrive anche Malaguti alla fine del suo editoriale sulla solitudine di chi cerca un conforto addirittura in un robot. E quindi anche voi direte, se volete, la vostra. Adesso la pubblicità. Quattro mani di Wim Mertens, sono due pianoforti, quindi quattro mani. Allora, 0233 001 001 per raccontarci la prima volta della radio per voi, che cosa vi ricordate? Ci sono già telefonate, vediamo un po'. Pronto?
Pronto?
Sì, chi sei? Ciao.
Ciao, sono Nino, ciao.
Ciao Nino, la tua prima volta?
Allora, la mia prima volta è questa. Io credo di aver avuto 6 anni.
Sì.
Mio padre era un grande appassionato di radio, ma anche da un punto di vista tecnico. E mi ha detto, ma perché non costruiamo una radio?
Ma dai.
Allora, naturalmente in casa mia si ascoltava la radio, no? Mi ricordo mia mamma che stirava e ascoltava la radio, ma era la radio quella, la radio normale, no? Allora mio padre viene a casa e mi dice, perché non costruiamo una radio? Io ovviamente ero entusiasta. Allora abbiamo costruito una radio che era l'equivalente, diciamo, della radio a galena,
sì,
che con un paio di componenti elettronici, quindi che funzionava senza pile.
Fantastico. E chissà lo stupore a 6 anni, voglio dire, no? Chissà che faccia avrei fatto.
Ma aspetta, la cosa è stata meravigliosa perché abbiamo tirato un filo di rame, che era l'antenna, tutto intorno sotto il soffitto nella sala da pranzo. Poi scendeva questo filo, c'era un condensatore variabile, un diodo che mio padre aveva portato a casa, me li aveva fatti saldare, no? E poi con una specie, con una capsula di quelle del telefono, no?
Sì.
Tutto senza pile, io giravo la manopola della sintonizzazione e ad un bel momento ho sentito la voce. Guarda, quella cosa lì capirai che io non me la dimenticherò più per tutta la mia vita.
Ma senti, ma che lavoro sei finito a fare poi tu?
Ma io sono finito a fare un lavoro orribile, figurati che lavoro in una banca.
Ah, ok, però perché invece speravo che questa cosa della radio galera ti avesse portato dentro il mondo radiofonico.
No, allora, io avrei fatto qualunque cosa nella mia vita per entrare nel mondo radiofonico, cioè, perché ho parlato 3-4 volte in radio come ospite ed è stata di nuovo una roba pazzesca, no? Perché quando sei lì col microfono, la cuffia, si accende la scritta on air, meraviglioso.
Adrenalina.
Adrenalina. Poi per me l'amore per la radio è rimasto comunque inalterato. Io sono una persona che ogni tanto pensa di mettermi in affitto su eBay, per me stesso in affitto su eBay, perché siccome io sono sempre vissuto senza televisione, credo che potrei diventare un soggetto per esperimenti neurologici, no? Cioè, se vede la televisione io ho delle reazioni tipo, non lo so, non saprei, una scimmia, perché cos'è? Mentre la radio per me è rimasta, è andata avanti sempre anche da un altro punto di vista, perché io poi sono un radioamatore, quindi per me la radio come dire, è in tutte le sue forme.
Ti ringrazio moltissimo dei ricordi, grazie.
In tutte le sue forme, in tutte le sue forme c'è Radio Popolare. Da
bene.
Vi voglio bene.
Grazie anche noi. Bene. Ciao, grazie. Ciao, ciao, ciao. Sì, anche io non ho televisione da tantissimi anni, devo dire, quando vado a trovare i miei genitori, ogni tanto vedo la televisione accesa e dico, ma è ancora vivo quella persona lì, ma non faceva le conduzioni in TV quando io ero piccolino? Pronto? Pronto?
Pronto?
Sì, chi sei?
Ciao, sono Gianandrea.
Ciao Gianandrea, la tua prima volta?
La mia prima volta, guarda, c'ho due ricordi. Uno, il Gazzettino Padano che ascoltavo quando tornavo a casa da scuola elementari.
Con la sigla, quella dell'uccellino?
Sì, quella con l'uccellino, quella mi è rimasta impresso. Ed è sempre legato a mia mamma, perché poi c'era mia mamma che preparava il sugo, quindi c'ho sempre in mente questo odore del sugo che si preparava per poi andare a tavola, la classica pappa al pomodoro da mangiare quando si tornava alle elementari da scuola. Perché non c'era ancora il tempo pieno, non c'era ancora le mense quando andavo alle elementari io, quindi si usciva abbastanza presto. E poi uno schiaffone di mia madre, perché la prima volta che disse una parolaccia pesante, penso una bestemmia purtroppo, e me ne pento ancora adesso, è perché la radio diede la sconfitta del Milan in una Coppa Italia serale, eccetera.
Vabbè, avevi una ragione, insomma, diciamo, non era freddo.
Mi scappò la parolaccia e mi arrivò sto ceffone di mia madre, ed è legata a queste due cose. Quando penso alla radio penso a queste cose, e ovviamente poi con l'età, Radio Popolare, a quando c'erano le prime trasmissioni serali che poi adesso è diventato Mai Dire Gol, eccetera, al tempo, e si cercava di ascoltare da tutte le parti quando si era al liceo, insomma.
Grazie mille, ti ringrazio molto. Ciao.
Buona giornata.
Ciao, 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 grazie. Ricordo anche, poi passiamo alle altre telefonate, se non sbaglio, un racconto di mio padre che mi disse che la nonna aveva acquistato una radio con le cambiali, che quindi poco alla volta, diciamo, perché non era una famiglia particolarmente ricca. Pronto?
Pronto?
Sì, sei tu.
Ciao, sono Babe.
Ciao.
Il mio ricordo risale esattamente al 25 dicembre 1980.
Come mai?
Era fantastico, perché mi avevano regalato la prima radio con due piastre, portatile, e niente, ero un ragazzino piuttosto smarrito, perché per vicende di famiglia mi sono trovato a perdere tutti gli amici che avevo su un altro territorio, isolato, nuove scuole, e quindi un pasticcio incredibile. In piena solitudine smanopolo su sta radio e trovo questa trasmissione intitolata Le palle di Natale.
Ah, bellissimo, ottimo.
Bellissimo. Le palle di Natale, il 25 dicembre, mi ha cambiato veramente la vita, è stato il primo approccio con Radio Popolare. Mi ricordo ancora che era un concorso tra gli ascoltatori dove in premio c'era un bong.
Senti, ma quanti anni avevi tu lì?
È 17.
17. Va bene, ti ringrazio moltissimo.
Grazie a voi.
Grazie, ciao, 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 ciao. Pronto? Pronto? Sì, ciao.
Ciao, sono Gabriele.
Ciao Gabriele, raccontaci.
Allora, volevo raccontare questo aneddoto che più che essere la prima volta è la prima volta mancata, nel senso che da ragazzino ero tifosissimo del Milan e bramavo poter avere una radiolina transistor di quelle che si usavano. Io sono del 70 e quindi negli anni 70-80, per godermi la domenica pomeriggio tutto il calcio minuto per minuto.
Certo.
Mi fu regalata nel Natale dell'84 e attendevo come se fosse un secondo Natale la ripresa del campionato, se non che era in programma un Lazio-Milan e a Roma Nedicò, e quindi la partita non venne disputata.
E quindi sei rimasto con la piva nel sacco.
Esatto. Dopodiché quella stessa radiolina, col passare degli anni da frequentatore dello stadio, la svuotai di tutti i meccanismi e, qui lo dico e qui lo nego, la utilizzavo per nascondere all'interno dei piccoli fumogeni a fini folcloristici.
Ah, hai capito.
Ecco, poi non posso dimenticare qui naturalmente il legame strettissimo con Radio Popolare. Non è sicuramente la prima volta, ma tutto quello che con la radio abbiamo e ho seguito in occasione del Genoa Social Forum.
Certo, sì, perché 2001. Poi ci sono i ricordi piacevoli, i ricordi poi delle notizie, soprattutto che sono state raccontate da Radio Popolare e Popolare Network. Ti ringrazio moltissimo.
A voi.
Grazie, ciao. Ciao, ciao. Pronto? Pronto?
Pronto?
Sì.
Buongiorno.
Buongiorno, chi sei?
Io mi chiamo Titti e ho 82 anni.
Bene, Titti, qual è la prima cosa che hai sentito in radio?
Ok, no, io ho lavorato in una società qui a Milano, in via Varese, era lo stabile, che costruiva impianti per emittenti.
Ah dai.
Sì, quindi nel nostro Cardex, non so come si dice, archivio diciamo di lavoro, ci saranno state con minimo 600-700 indirizzi, perché all'epoca, parlo del 73, 74, 75, anche le parrocchie avevano la radio. Mm. Quindi avevamo, pensa che Via Varese aveva un cortile, l'ingresso, e la gente che aveva queste emittenti non aveva troppi soldi. Quando arrivavamo in ufficio la mattina presto, li trovavamo già fuori con il loro trasmettitore, ricevitore in mano, che venivano a farselo riparare. Posso dire che per me è stata un'esperienza straordinaria. Ho conosciuto un'umanità indescrivibile. Peccato che poi la televisione abbia prodotto poi.
Certo, però la radio ha resistito, dai.
La radio ha resistito e andiamo avanti, per favore. Grazie
a te, ciao. Ciao. Mentre squillano ancora i telefoni, poi vediamo qualche messaggio. Federica dice: nel 76 esordi in conduzione a Radio Domani, che durò poco, con una trasmissione per bambini. Avevo 9 anni, ricordo lo stupore e la bellezza del mixer. A casa si pranzava ascoltando Alto Gradimento. Nel 1996 ho scoperto Radio Pop attraverso Radio Città del Capo, radio di parola, sempre presente nella mia vita. Detesto l'isteria delle radio commerciali. Emiliano ci scrive: Radio 3, domenica mattina, Tech 5 e Moment Notice come sigle. Poi c'è un altro messaggio che dice: io mi ricordo Radio Peter Flowers, la comunità di studenti che si scambiavano messaggi, dediche e canzoni, la voce calda e stupenda di Ivano Lenni. Anto ci dice invece, anzi ci scrive: bellissime le commedie alla radio che mia mamma mi faceva ascoltare, ancora adesso le segue sempre su Radio Rai Tech e Te. E Gius ci racconta che vive in un monolocale ma ha sette radio, e basta, andrei direttamente a vedere altri ricordi al telefono, 0233 001 001. Pronto?
Pronto?
Ciao.
Ciao, sono Claudio. Volevo raccontare un aneddoto riguardo mio nonno. Mio nonno a Bari.
Come si chiamava il nonno intanto?
Il nonno si chiamava Sante.
Sante, raccontaci.
Santino. Fu il primo a comprare un apparecchio radiofonico nel suo caseggiato, che era un caseggiato popolare, anche lui facendo le cambiali, e a un certo punto bussò alla porta una delegazione delle donne che normalmente stazionavano in cortile, chiedendo di alzare il volume della radio perché non la sentivano bene.
Vedi.
Ecco, adesso ci bussano perché si abbassi il volume della radio, in realtà quella è l'unica radio del cortile, era diventato un oggetto.
Certo, era un ascolto comune. Collettivo, certo.
Esattamente.
Ti ringrazio molto, grazie. Ciao. Pronto? Pronto, pronto? Pronto, ci sei?
Sono.
Sì, giù la
sono io.
Sì, giù il volume della radio se puoi, se no facciamo eco.
No, aspetta, tolgo il vivo. Pronto?
Eccoti, senti? Qua, adesso ti sento bene. Chi sei tu?
Sono Carlo.
Ciao Carlo.
I miei ricordi, guarda, volevo piacere ricordare la sorella minore della radio, che è la filodiffusione.
Sì, certo.
Quando ero bambina, io la spina della filodiffusione credo l'ho realtà l'anno scorso, quando ho fatto ristrutturare il mio appartamento, ce l'avevo ancora lì. E mi ricordo il gambero, non so se ti ricordi, quiz,
sì,
radiofonico, mi ricordo la corrida, come mio padre era proprio un classico all'ora di pranzo.
Senti, quanti anni hai tu, Carlo?
Sono 62.
Ok, hai figli?
Sì, ho una figlia che vive in Mozambico, ascolta Radio Popolare.
Dai, bello questo, stupendo. Sì. Salutiamola allora, caso mai fosse in ascolto. Come si chiama?
Si chiama Irene.
Irene, ciao.
Ciao, no, ma è stata intervistata poi da
voi. Bene. Senti, ma lei quanti anni ha Irene? Ascolta podcast o ascolta radio?
Ascolta radio, ascolta anche podcast, credo, sì, ascolta anche podcast, però Radio Popolare l'ha sempre ascoltata da quando era bambina. E niente, poi mi ricordo Radio Popolare, l'ho incontrata, credo, le prime volte con lo sport, con Bar Sport, con Pellò, che era, io ero militante della CGC, lui pure, perché ci conoscevamo e andava in radio a fare questa trasmissione, allora ho cominciato ad ascoltarlo. E da lì sono diventato tossico.
Evviva, grazie. Grazie mille, ciao Carlo.
Figurati.
Ciao, ciao, ciao. Pronto? Pronto, pronto. Ciao, chi sei?
Sono Alba.
Ciao Alba.
Sono cresciuta a radio perché mia mamma diceva che la televisione fa male agli adulti, figuriamoci ai bambini.
Ma che anno era, scusa, quando lo diceva però?
Io sono del 57, quindi tanti anni fa.
Figurati adesso.
No, mi ricordo della radio, tipo quando sono entrati a Praga, le truppe, però volevo raccontare un'altra cosa. Era tipo 74, dunque la quarta A dei geometri al Cattaneo, avevamo la sesta ora e purtroppo c'era una collisione con alto gradimento, trasmissione molto spassosa. Allora la postazione era così, io ero in quarta fila ed ero in mezzo tra io Bato, tra Galbusera e De Benedetto. De Benedetto e io eravamo i più bravi della classe, quindi tenevamo botta. Avevamo una radiolina penso di De Benedetto e dietro c'era Bolliger e Asiati. E seguivamo tutta la, non so se ti ricordi la trasmissione, ma c'erano. No, non è la BBC e noi cantiamo
questa la Rai
sommessamente, però io
avevate gli auricolari, però
ma tenevamo botte, magari la mano, dicevo,
vedi? Vedi che adesso non si porta più il cellulare in classe, voi portavate la radio
fino alle 2:30, credo, se fosse 1:30, 2:30, ecco, e quindi c'era questo problema di come seguire al suo gradimento.
Grazie mille di questo ricordo. Grazie.
Ciao.
Ciao, ciao. Ancora messaggi che arrivano. Allora, Ema dice: il primo ricordo a 3 o 4 anni che sbirciavo dentro la radio, dove c'era una lucina, immaginavo le persone che parlavano, bellissimo. Cristina invece ci racconta, ricordo il Gazzettino Padano a mezzogiorno, gran varietà la domenica, riuscì a farmi regalare una piccola radio transistor nel 71-72 per ascoltare alto gradimento, i dischi caldi la domenica mattina mentre facevo le tavole di disegno al liceo, Radio Pop più avanti dall'84, beh caspita. Laura dice, qualcuno di voi si ricorda alto gradimento? Certo, abbiamo citato in molti ormai. Io avevo 16 anni più o meno, con personaggi favolosi tipo il professor Aristo Girone, il prof che in classe apriva il giornale e faceva un buco per sorvegliare quei delinquenti degli studenti. Rino ci dice, ricordo le prime radioline che mio padre, essendo navigante e lavoratore, mi portava dal Giappone e quando iniziai ad ascoltare Radio Nuova Napoli, da allora non ho mai smesso di ascoltare la radio. Un altro racconto, avevo forse 4 anni e mi ricordo mia madre che al mattino ascoltava un programma di musica lirica e io mi sono innamorata della radio e della musica. Erano gli anni 50 e ora sono attaccata a Radio Pop. Qualche sms da bolognese, il primo incontro fu con Radio Alice, dove una volta sono andato, poi Radio Città del Capo, purtroppo ora chiusa, e infine Radio Popolare in streaming, perché non siete sul DAB? Radio Grande Magia, dice Freddy. Ero incantata dal bollettino dei naviganti, dice Veronica, avevo 10-11 anni, l'ascoltavo la sera prima di addormentarmi. Allora G8 e Gianni che scrive: tornavo a casa in auto quando è cominciata la diretta, arrivato sotto casa per ascoltare, rimasto in auto fino all'alba. Questi sono i meccanismi che scatena effettivamente il racconto radiofonico, quando ti prende, quando non lo riesci ad abbandonare, quando arrivano le dirette, gli ascoltatori che parlano, le opinioni che circolano, il tema che ti interessa, qualcuna magia che accade spesso con il mezzo radiofonico. Abbiamo ancora telefonate, abbiamo ancora 5-6 minuti. Pronto?
Pronto?
Sì, ciao, chi sei?
Ciao, buongiorno, mi chiamo Antonio. Ciao a tutti.
Ciao Antonio.
Niente, io ho due ricordi molto particolari. Il primo, ero veramente piccolo, non ricordo l'età, ma forse è disumibile. La notte di altri ignoranti. Io ero nel lettino in stanza con la mia radiolina mono e mi ricordo che sono rimasto bloccato tutta la notte sveglio a sentire questa lunghissima diretta. Mia madre la mattina che se ne accorta, eravamo tutti e due disperati, quindi questo ricordo che insomma accomuna molti italiani.
Certo.
E poi un'altra cosa molto forte, sempre questa è grazie alla Radio Popolare. La sera dell'attacco alla Diaz, io ero a Genova con degli amici, io faccio il regista, allora lavoravo con i media, avevo i computer, le telecamere, tornati alla scuola Diaz, io sentivo addosso un'ansia, ho detto ragazzi non so perché, ma io penso che dobbiamo andare via da qui ora, dobbiamo andarcene ora, subito. Ho riempito la macchina, ho buttato computer, telecamere, tutto quello che c'era, ho raccattato quattro compagni e al casello di Genova abbiamo sentito in diretta l'eruzione della polizia, la Diaz, e noi siamo morti, ci siamo dovuti fermare sul cielo dell'autostrada a prender fiato perché eravamo veramente sconvolti.
Certo, quella è una storia. Una storia incredibile che abbiamo vissuto in maniera forte, ovviamente.
In diretta. Sì, è stato tremendo. Invece adesso una cosa carina, sempre con Radio Popolare. Tempo fa ci fu un concorso radiofonico dove gli ascoltatori potevano fare una notizia. Io mi ricordo che vinsi il primo premio con la mia notizia, che era una roba demenziale, fatta con due registratori. Mi ricordo che c'era il direttore di allora che era, insomma, mi fece complimenti, mi rimise in onda questa cosa, e c'ho ancora la registrazione da queste parti.
Tienila, mi raccomando, tienila, che adesso andiamo tra l'altro verso anni di celebrazioni di importanti anniversari anche per Radio Popolare. Grazie.
Ma certo, sarà fatto.
Grazie, ciao. Ancora telefonate, pronto?
Pronto?
Sì, chi sei?
Sono io?
Sì. Penso di sì, perlomeno, diciamo, se ti conosci abbastanza potresti confermare.
Ciao, sono, mi vergogno, ma tanto vale dirlo ora, io ascolto la radio.
No, dici il nome però, anni. Prima di vergognarti, Ludovica. Dai. Ludovica? Ludovica? Ciao Ludovica.
Ascolto la radio per, diciamo, anche il piacere di ascoltarla da 4 anni, prima l'ascoltavo solo per lavoro, quindi non soltanto una. E l'ascolto da quando sono andata via da Milano e mi sono comprato una radio anche perché finalmente avevo gli spazi per ascoltarla lavorando da casa, insomma tutta una serie di circostanze che prima non mi permettevano di ascoltarla, non era mai il momento. E ho comprato proprio una radio, invece non digitale, sono andata con la rotellina e c'erano, la prima radio che ho beccato è Radio Popolare e c'erano i Poveri Mabelli.
Sì.
All'inizio ero un po' stranita.
Da Dismaialone.
Radio Popolare, esatto, che peraltro intervistavano un aristocratico di San Marino. Quindi dopo lo straniamento ho riso moltissimo e adesso l'ascolto, non tutto il giorno ovviamente perché devo lavorare.
Ah, si è saltata, mannaggia. Eccoti
sì,
qua,
mi piace moltissimo.
Grazie Ludovica. Ciao. Ultima telefonata, pronto? Pronto?
Pronto?
Eccoci, chi sei?
Sono Fabio.
Ciao Fabio, quando hai ascoltato la prima volta la radio?
Sono Beh, io ho collaborato alla sua fondazione.
Ah, bene.
Risalgo agli anni 70. Mm-hmm. Ho 88 anni adesso, cioè, con i chimici, i metalmeccanici, mm-hmm, e il commercio della Cisna ai tempi,
sì,
abbiamo costruito Radio Popolare.
Vedi?
E ho avuto anche l'onore di essere uno di quelli che ha partecipato alla costruzione del primo consiglio di amministrazione. E ai tempi c'era Radio 98, se non ricordo male, e noi venivamo da Radio Milano Centrale. Mm-hmm. E, è stato molto, molto bello riuscire a rimanere collegati con Radio Popolare fino ad oggi. Ho lavorato indirettamente perché facevo per il Radio Popolare, facevo le trasmissioni dalle trattative dei chimici a Roma, alla Confindustria, e con Biagio Longo abbiamo spesso avuto rapporti molto diretti con comunicazione, e facevo un po', rappresentavo Radio Popolare facendo trasmissioni di cosa stava avvenendo lì
a livello sindacale.
Ecco, per me Radio Popolare è un... avevo la tessera numero 501, pensate, ne avevo già vendute 500.
Grande.
Quindi è stato molto interessante.
Grazie Fabio, è interessante anche per noi, ti ringrazio, intanto ti saluto e ci sentiamo presto ovviamente. È interessante anche per noi chiudere le telefonate con Fabio, che ti ringraziamo anche ovviamente, perché la storia di Radio Popolare è una storia collettiva e parte da lontano. Qualche sì, intanto mettiamo un po' di musica che ci aiuta. Ecco, Lady Hazard, Topi Mecorappe, questo è quello che sto usando in maniera maniacale, un po' come uno stacco, perché ha delle belle sonorità. Ma per chiudere con qualche ancora vostre dichiarazioni, commenti, come dimenticare Gas e Luce Sicilica, ottocentesca, stupendo. Amavo il sindacale di 18:30, le corrispondenze operaie e Metro Regione, che era prima del GR, miti immarcescibili, La Caccia e Sansone. Questo riguarda molto la radio popolare. Poi ancora, viva la radio, ci scrive Fabrizio, basta accenderla e ti dà la possibilità di avere persone idee insieme a te. Questo è il fatto delle relazioni che dicevamo prima. Laura ci dice, perché non mettete in chiusura Viva la radio di Finardi, ma non ho i minuti giusti. Come sei, Laura? È come non ricordare, dice Daniela, Radio Monte Carlo, prima radio non Rai, con la mitica voce di Herbert Pagani. Ricordo dei meravigliosi Basport che trasmettevano da Radio Base, ci dice un'altra ascoltatrice. Ultima, vediamo, Notturnover, ecco, arrivata, ascoltata sempre, ci dice Fedora, che chiude così questa puntata di Itaca, in viaggio nel presente e anche nei ricordi oggi per quanto riguarda quest'ultima pagina. Lasciamo la linea adesso alla pubblicità e poi alle notizie in breve di Popolare Network. Itaca torna settimana prossima, sabato e domenica alle 8:45 fino alle 10:30. Ancora insieme a me, Angelo Miotto, che vi saluto, buona domenica. Buon rientro per chi torna e buon inizio, ragazzi. Si corre. Ciao.